Allora ripetiamo: Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
l'eterno riposo,
dona loro, Signore, spegni ad essi la luce perpetua, conforti la pace. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo. Allora, viene spontaneo di dire quale sarà il soggetto oggi di questa catechesi, perché è sempre catechesi quella che fa il Signore. Io la trasmetto con quello che succede ai nostri giorni, voi lo vedete, no? È tanto che vi sto preparando, è vero? Cioè il Signore sta preparando a questo che avverrà, perché latente la persecuzione è già iniziata, vedete? Non ne vogliono proprio sapere gli uomini di governo, tutti quelli che sono dalla parte di Satana. E siccome il peccato si è esteso molto, molto, non vogliono più saperne di peccato. Per loro tutto lecito, tutto quello che vogliono fare e hanno in mente è lecito, il peccato non esiste più per loro, per quelli che sono dalla parte di Satana, perché guardate che il Signore è inequivocabile: o credete in me o credete in Mammona, o servite Dio o servite Mammona. Mammona è il Dio del denaro, va bene, perché è sempre quello l'inizio, poi c'è la carne, poi c'è la violenza, c'è tutto quello che volete, ma il movente primo è sempre questo danaro, che è logico, ne abbiamo bisogno per vivere. Ma il Signore ha detto: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato di sopravvivere. Allora o crediamo o non crediamo, qui va di mezzo proprio la nostra fede. A che punto crediamo e a che punto non crediamo? A che punto abbiamo la totale fiducia in quello che ci ha detto il Signore? Oppure abbiamo delle remore? Ognuna di noi ha la propria coscienza. Guardate, in questo mondo siamo 7-8 miliardi, non so quante persone. Non sono due persone uguali. Due, neanche tra i gemelli, neanche tra padre e figlio, tra madre e figlio, niente. Siamo unici al mondo e siamo fatti, e abbiamo tutti la nostra mentalità, abbiamo tutti un tot di intelligenza che il Signore ci ha dato, perché se no non saremmo qui, no? Se non avessimo almeno un tot di intelligenza. Donna, in un certo senso viene anche da dire: beati quelli che non ce l'hanno, se sono battezzati vanno in paradiso come i neonati, ma invece noi l'abbiamo. E quindi dobbiamo fare buon uso della nostra intelligenza. E vedete che le cose stanno proprio arrivando alla base proprio. Adesso non possiamo più dire: ma bivacchio così, sì sì c'è Dio, ma poi io faccio anche i miei comodi. No, adesso guardate, bisogna dichiaratamente schierarci. O mi schiero con Dio o mi schiero contro Dio. È inutile. Siamo arrivati a questi tempi. Sono tempi brutti, logico che andiamo incontro a una grande prova, logico che andiamo incontro alla persecuzione, perché è tanto che il Signore l'ha detto. Latente c'è già la persecuzione. Guardate cosa dice la televisione, guardate cosa dicono i politici, guardate cosa dicono i giornali, guardate come esaltano il peccato, anche il peccato impuro contro natura, che è uno dei peccati peggiori che ci siano adesso. Fanno dimostrazioni per dire che tutto è lecito, che tutto è possibile, che tutto... Guardate, noi non possiamo derogare da questo. Non possiamo. Grazie a Dio abbiamo un Papa che dice chiaro quello che può dire anche lui. Perché vedete che le trasmissioni non trasmettono più la messa del Papa, vero? Di San Pietro. Quanto tempo è che non trasmettono una messa da San Pietro? Vedete che anche quello lo fanno. E poi la guerra che fanno aperta contro il Papa, le prese in giro, i giornali cosa dicono, cosa, le barzellette, tutto quello che volete contro il Papa. Perché? Perché il Papa trasmette la verità. Perché il Papa non può sbagliare in fatto di fede e di morale. Non può sbagliare. Perché è lo Spirito Santo che l'assiste in modo prodigioso. Mi direte, è un miracolo. Certo che è un miracolo. Può sbagliare nelle scienze, può sbagliare anche nel prendere i suoi aiutanti, può sbagliare in tante cose, ma non in fatto di fede e di morale. Quello non lo può sbagliare, perché il Signore l'assiste in modo prodigioso, specialissimo. Poi questo non ha neanche paura di dire la verità. Non ha remore, lo dice. Dopo ci sono quelli attorno a lui, che ci sono di quelli che sono con lui e di quelli che sono apparentemente con lui, ma in realtà no. In realtà no. E ce ne sono tanti. Perché c'è proprio una, veramente, una corruzione generale, anche in fatto di clero. Non come dicono loro, perché vedete adesso l'hanno su quei preti pedofili, la cosa si chiama, ma e sono tutte montature. Che ce ne siano, beh, peccato è sempre esistito. Che ce ne sia anche una minoranza, ma non così come dicono. È proprio tutta una guerra che stanno facendo con i giornali, con le televisioni, contro la Chiesa, contro la verità. Perché per loro la verità è quello che vogliono loro. E quelli sono i comodi propri. Il cercare il denaro, col denaro il piacere, anche il più ignominioso. Ma noi abbiamo la fede. Il Signore ci manda anche gli aiuti. Anche queste catechesi che il Signore mi ha fatto fare, pensate da quanti anni, sono un aiuto per voi. Infatti io dovevo morire nel 78 ancora, ma mi ha chiesto, proprio chiesto, di vivere ancora, perché i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Ti senti di vivere ancora? È stato un grosso sacrificio, sapete dire la verità, ma pensare che ci sono tanti anni che magari sarebbero stato uno sbaraglio, non avrebbero sentito la verità, ho detto, l'ho accettato, perché poi ho detto sempre di sì al Signore, cosa volete? Ho un debole da quella parte, perché lo amo troppo per non dirgli di sì. Allora gli ho detto di sì, che va bene. E allora nel mio piccolo, nel po', quello che posso, eccetera, io, quello che vuole lui, guardate, è sempre quello che vuole lui. Perché, lo sapete, sono andata 3 volte in ospedale, vai e vieni così, e adesso sto meglio di prima. Mi sono rimessa molto meglio di prima. Vedete cosa fa il Signore? Mentre, umanamente parlando, non avrei potuto star meglio. Non avrei potuto... Vedete, Lui fa quello che vuole. Della nostra vita, ricordatevi. Lui sa, io non lo so quando morirò. Non lo so proprio. Ma Lui lo sa. E di ciascuno di noi, Lui sa tutto. Sa i nostri pensieri. È inutile che noi cerchiamo di ingannarlo. Lui vede i nostri pensieri, più reconditi pensieri del nostro cuore, che possono venire i pensieri più disastrosi possibili, ma se quando mi do conto di quello che penso che è sbagliato, dico no, no, Signore, per carità, perdonami, è la tentazione, non è peccato quello, la tentazione non è peccato, che ci vengano in mente anche i pensieri più ignominiosi, non è peccato. Ricordatevelo sempre questo. In fatto poi di castità, immaginatevi, quello, la nostra carne finirà quando moriremo di tormentarci. Ma non parliamo. È la volontà che il Signore guarda. È la volontà. Io chi scelgo in questo momento? Scelgo Dio o scelgo Mammona? Noi siamo continuamente, tutti, sapete, tutti, inesorabilmente tutta l'umanità è sempre con questa scelta, giorno per giorno, o servire Dio o servire Mammona. Ora, voi siete tanto amati dal Signore e anche fortunati, perché sentitela trasmettere la verità. Pensate a tutte le persone fuori, pensate anche solo a gusto. Quante persone conoscono la verità? E quante persone hanno la forza di abbracciarla e di seguirla? Allora, perché voi sì e gli altri no? Intanto è una grazia grandissima del Signore. Dovete ringraziarlo con le mani coi piedi e con tutta la fa. Perché è una grazia sua che vi ha fatto, a ciascuno di voi, a me, a voi, a tutti. Perché se siamo seguaci di Cristo è perché Lui ci ha dato la forza, la capacità, l'intelligenza di capire che valeva la pena di seguire Cristo. Umanamente parlando, cosa credete? Non è che chi segue Cristo sia debba soffrire di più di quelli che non lo seguono, perché tutti dobbiamo soffrire e tutti dobbiamo morire. E se viene la guerra è per tutti, non è per gli uni o per gli altri. E se c'è la persecuzione, va bene, noi siamo chiamati a testimoniare la verità. A dire no, io non posso credere a quello che voi dite. È peccato, il peccato è contro la legge di Dio. Lui ha creato uomo e donna. Non ha creato un uomo e tante donne, oppure tanti uomini e una donna solo. Ha creato uomo e donna. E ha detto crescete e moltiplicatevi. Ha istituito subito il sacramento del matrimonio, noi diciamo anche se allora è una legge naturale. Infatti lo chiamiamo, quello di gay, il peccato impuro contro natura. Che cosa ne ha fatto? È una scusa la politica, sapete? È una scusa. È perché sono, ce l'abbiamo votati noi in Italia. Abbiamo fatto andare quelli che sono i nemici di Dio, che tutte le sinistre sono nemiche di Dio. Il fatto stesso che approvino queste leggi è peccato gravissimo, è peccato mortale. Anche solo approvarle, sapete? Non si può, noi non possiamo. Non sono santi dall'altra parte, logico, sono santi quelli che sono in grazia di Dio, ma almeno non propagano e non vanno contro la legge di Dio, apertamente. Poi, personalmente, risponderanno anche loro davanti a Dio. Perché non è da dire che a destra sono santi, a sinistra sono malvagi, no. Chissà quanto il peccato mortale anche. Ma non propagano e non esigono che gli altri siano in peccato. Mentre invece tutte le sinistre, e poi facevano proprio questo riscontro, guardate la Sacra Scrittura, il Vangelo. Il Salmo dice, sede a destris meis, dona porra che nemicos tuos, sul cabello dei tuoi piedi, no? A destra i buoni, a sinistra i cattivi, dice che Gesù che l'ha detto a caso. Non credo, non ha fatto mai niente a caso il Signore. Niente a caso. Perché, guardate, adesso faccio una battuta così, però tocchiamo con mano le cose come sono. Non che siano dei santi, gli uni e dei malvagi tutti gli altri, no. Il Signore sa come sono in coscienza, ma che cosa sostengono, che cosa propagano, che cosa vogliono? E questo è il fatto. Perché se un sacerdote tradisce il suo ministero, il suo mandato, di salvare le anime, e beh, anche lui è di sinistra e andrà all'inferno. Io non so, mi pare di. Non mi ricordo se ve l'ho raccontato o no, che ho dovuto assistere, sono andata a pregare, no? Perché volevano esorcizzare una persona. Ve l'ho raccontato questo, no? Forse no. O forse qualcuno lo sa personalmente, ma in pubblico no. E no, ero già a Milano, qui nella parrocchia, e mi manda un figlio spirituale del padre Pio, dottor Rosini, mi manda a dire, guarda abbiamo bisogno, vieni, lui abitava a Modena. E va bene, io parto e vado a Modena. E alla stazione scendo dal treno, metto giù la valigia, e mi sento un grande spinta qua. Sono andata tra la ruota del treno e il marciapiede, ma ho battuto la testa qua sul marciapiede. Per grazia ho battuto la testa un 3-4 centimetri sopra della tempia, perché sennò rimanevo così. Ma il demonio mi ha dato un grande spinta qua e sono andata giù. C'era la gente, la sentivo, perché non ci vedevo neanche dal colpo che avevo ricevuto. La gente dice, ma come? Ma questa suora era vestita da suora. Ma questa suora era qua con noi, e c'è qua la sua valigia, e qua sul marciapiede. Come fa ad essere là? Non si dà nulla. Allora come si chiamano quelli che portano le valigie? Un fochino, alto e grosso, è venuto, mi ha tirato su di peso perché non stava. E poi mi dice, allora suora, dice, lo porto all'ospedale. No, dico io, guardi, devo andare dal dottor Rosini, gli ho dato l'indirizzo. Allora mi ha portato un taxi, mi ha portato la valigia a lui, da una parte aveva la valigia, l'altra aveva il mio braccio che mi teneva su di peso, e sono andata. E arrivo così dal dottor Rosini, e lui ha capito subito, dice, no, non importa, mi ha medicato così. E poi mi dice, senti, vai in chiesa a pregare per favore. Vado nella chiesetta che lui era pranoterapista, perché era stato padre Pio, dirglielo, guarda che hai un grandono nelle mani e aiuta il prossimo. E vedo il sacerdote con la stola e cotta, la stola blu, e una donna seduta su una sedia che appena mi vede si volta di scatto rabbioso e dice, anche questa adesso viene. Accidenti, ho capito subito che era un'indemoniata praticamente. Beh, c'è stato un'ora e mezzo di... Mamma mia, cosa non ho sentito in quell'ora e mezza. Se avessi letto 100 libri, credo non avrei imparato di più. Beh, era posseduta, non da un demonio, ma dall'anima dannata di un cardinale della Santa Chiesa. Cardinale della Santa Chiesa, che aveva avuto un incarico grossissimo nella Chiesa. Queste sono cose che succedono. Se io non fossi stata là, non avessi, ma a pizziconi, a pezzetti proprio è venuto. E c'era la statua della Madonna, mi ricordo, con il pugno così, e lei, è colpa sua, è lei che vuole che parli, ma non voleva parlare. Ma spiccicone è venuto fuori la verità. Ecco perché vi dico chi era. Pensate, lei, questa donna, era entrata nella massoneria, si era accorta cosa era la massoneria, si è ritirata. E loro le hanno fatto questo scherzo. L'ha fatta possedere non da un demonio, ma da un dannato, che era un cardinale di Santa Romana Chiesa. Capite voi? E per questo noi dobbiamo non stimare il clero, no. Distinguiamo bene quelli che seguono Cristo, quelli che seguono la verità, quelli che seguono il Papa, quelli che sono nella retta lì, e gli altri lasciamoli stare. Adesso c'è tutto questo scandalo con i preti pedofili, che ce ne sia un minimo numero, è vero, senz'altro, perché sono uomini. Ma sapete quanti sono entrati nella chiesa? Hanno fatto tutto il liceo, tutto il seminario, tutto, sono stati ordinati e sono dall'altra parte mandati dal demonio, mandati dalla massoneria. Sapete quanti? Sapete quanti? Non abbiamo neanche l'idea di quanti siano, però ce ne sono. E allora diciamo, ma come? Eh sì, avete letto nel quel diario che ha trovato quell'infermiera a Parigi, no? L'avete letto tutti quello, perché l'abbiamo anche stampato. Sapete che ce ne sono. Lui era già nel 1000, non so quanto. Pensate agli altri. Pensate, il demonio non sta, è riuscito a traviare Giuda 3 anni con Gesù, di vita fianco a fianco con Gesù, mangiavano insieme, dormivano vicini, ha sentito tutta la predicazione di Gesù, era il figlio di Dio, eppure si è dannato, perché Giuda è dannato, eh? Gesù lo dice chiaramente, tutti quelli che mi hai dato, Padre, una delle cinque affermazioni che fa, tu, io te li rendo perché è figlio di perdizione. E guai a colui per il quale il figlio dell'uomo sarà tradito. Meglio per lui che non fosse nato. Sono le parole di Gesù, no? Mica me le invento io. Tu che se su 12 c'è un Giuda, non stupitevi che fra tante migliaia e migliaia ce ne siano. Ma non dobbiamo guardare questo, dobbiamo pregare per loro. Che almeno si convertano prima di morire, perché tutto è possibile, no? Anche a loro. Cosa non ha fatto Gesù per cercare di convertire Giuda? Fino all'ultimo le ha detto, l'amico, con un bacio prendessi il figlio dell'uomo. Cercando di prenderlo dalla parte del cuore. No, non l'ha lasciato, pur sapendo che non si sarebbe convertito. Ma lui ha fatto tutto ciò che era possibile, Gesù. E lo fa ancora. Allora, noi viviamo in questo tempo, è terribile questo tempo, perché ci vogliono far passare per bene quello che è male, che è permissivo quello che non è permesso, oppure scandalizzarci e andare contro quelli che sono, che cadono nel peccato. Ma per quelli che cadono nel peccato l'unica cosa che dobbiamo fare è pregare, non possiamo fare altro che pregare. Noi non possiamo né vendicarci, né ucciderli, né metterli in prigione, né fare niente. Non ascoltare quelli. Ormai la verità la conoscete tutti, no? Sapete distinguere. Non lasciatevi ingannare da nessuno. E se trovate disgraziatamente un sacerdote o qualcuno che vi dice contro, dite no, questa non è la verità, io non lo seguo. Siete liberi, eh? Ricordatevi che il Signore ci ha creato liberi. Pensate quanti anni è che ho questo compito di trasmettere la verità. Ma potete dirlo voi, ma anche tutti. Non ho mai chiesto a qualcuno, ci credi a quello che ho detto, non ci credi, puoi seguirlo. Io ho il compito di trasmettere la verità. L'accettate, meglio per voi. Non accettate, purtroppo è peggio per un passivo responsabile. Il Signore ci ha creati liberi, non vuole che nessuno coercizzi la nostra libertà. Se noi diciamo di sì è perché vogliamo. Guardate, la prova mia personale, ma poi ci sono delle prove in continuazione, vi porto anche la prova di San Paolo. San Paolo, quando si è convertito, e Anania ha paura, e dice: no, guarda che il Signore che è un persecutore, no, dice, guarda, io gli ho mostrato che cosa dovrà soffrire della verità. Quando a me ha chiesto di essere tutta sua, non mi ha mostrato il paradiso, non mi ha mostrato, non mi ha detto diventerai santo, farai così per me. Mi ha mostrato tutto quello che avrei sofferto nella vita. Tant'è vero che sono crollata, schiacciata sotto un peso di una croce che mi stavo per dire, ma è impossibile sopportare questo. Solo che era così bello che io gli ho detto sì, perché era bello, lo sapete già questo. Ecco, ma non vedete com'è il Signore. Il Signore non ci ha detto, chi vuol venire dietro di me, anzi ha detto, prenda la sua croce e mi segue. Dopo sappiamo che c'è paradiso, sappiamo che c'è l'eternità felice, sappiamo che da miliardi e miliardi di anni poi l'eternità, secondo il nostro criterio, che ricomincia da capo. Ora, mettiamo davanti la verità con me. Che cosa scelgo io? Scelgo la croce, perché Gesù l'ha detto chiaro, che vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segue. Ma sono pochi anni. L'eternità è miliardi di anni, poi non finisce mai. Ora, che cosa scegliamo noi? Guardate che ogni giorno da mattina a sera siamo di fronte a questa scelta. Tutto il giorno. Non 5 minuti una cosa e dopo un'ora quell'altra e dopo per una situazione qua e quell'altra situazione colà. Non mi dispiace dirvi. Noi dobbiamo essere coerenti. E sappiamo che abbracciamo la croce. Però Gesù ci ha detto, non ti metti, il mio giogo è suave, il mio peso è leggero. Soffrire con lui è dimezzare la sofferenza. Ve lo dice una che l'ha provata tutta la vita. È dimezzarla. Ci sembra il demonio, certo, ci fa le cose più grosse di quelle che sono. Ma se io non faccio così, sono rovinato, così, colà, su e giù. Lui ci inganna, non ci dice la verità. Ma se noi seguiamo il Signore, certo, al primo momento si fa fatica, perché anche il demonio fa di tutto perché noi non seguiamo il Signore e ci presenta davanti le difficoltà 100 volte più grandi di quelle che sono, per dopo farci venire il rimorso e di dire, ah, non possiamo neanche più avere il perdono da Dio. Fa così il demonio. Tremendo. Si può sempre cadere perché siamo tanto deboli, ma il cadere, il Signore lo sapeva, è, come dire, il trovarci sempre, il diventare sempre più umili, il toccare con mano che siamo deboli, che da soli non ce la facciamo, che senza il suo aiuto noi non riusciamo ad andare avanti. A volte il Signore lo permette. Anzi, se noi guardiamo i fondamenti della nostra chiesa, San Pietro e San Paolo, sono due convertiti, ve l'ho detto tante volte, no? Sono due convertiti. San Giovanni, che era il suo prediletto, diciamo, ma non l'ha messo lui a capo della chiesa. Non l'ha messo lui. San Pietro l'ha rinnegato 3 volte. Perciò 3 peccati mortali e non indifferenti, no? L'ha messo lui. Una volta convertito, converte anche i tuoi fratelli. Così era umile San Pietro. È diventato umile il suo malgrado. Perché? Perché ha visto che era debole e poteva cadere. Perché a volte il Signore permette le nostre cadute? Perché impariamo l'umiltà. Perché il peccato più grave di Lucifero è stato, anzi l'unico peccato è stata la superbia, l'unico, perché vedendo la prova che Dio Padre e tutta la Trinità gli ha dato, era questa, vedere l'incarnazione del Figlio e lui vedere che avrebbe dovuto adorare un uomo, non ha pensato che era anche Dio, l'ha trovato inferiore a sé, dice non serve, non lo serve, no. Neanche parlarne, un peccato di superbia, non poteva fare altri peccati perché era puro spirito, non poteva fare peccati della carne, noi abbiamo la carne ma lui non l'aveva, era puro spirito, il peccato di superbia, di credersi superiore a Cristo, perché il Figlio di Dio si è incarnato e ha preso la carne come voi, l'uomo, però era anche Dio, lui non ha pensato a questo. L'ha solo visto dalla parte esterna di uomo, dice no, è inferiore a me, non serve a lui. Peccato di Lucifero, peccato di superbia. Difatti tra i peccati capitali, il primo era superbia, no? Non mi ricordo più che santo diceva che era, muore 3 giorni dopo di noi, per dire, perché siamo impastati di superbia, di orgoglio, di quello. Invece siamo niente. Siamo niente. Ricordatevi, questa è la verità. Dio è verità, no? Ci credete che Dio è verità? Ecco, il Padre, proprio il Padre, me l'ha detto chiaro, tu sei nulla, mi ha detto. Ma io mi spiego, se non sapevo di essere nulla. Non mi sono sentita per niente umiliata, non mi sono sentita, anzi, confermato quello che ho sempre saputo, che sono nulla. Perché io, quando sono qua, ho detto, vi trasmetto la verità, è vero che vi dico sempre questo? Non ve la dico io, sarei madre in testa, ve la trasmetto, me la fa trasmettere lui. Tu sei nulla, Io sono il tutto, Signore, Padre. Ma tu sei in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola con me, con lo Spirito. Perché quando noi siamo in grazia di Dio, ricordatevi, siamo nella Trinità. La Trinità abita in noi e noi siamo nella Trinità. Certo che è il più forte che assorbe il più debole, no? Noi siamo il più debole, veniamo assorbiti dal più forte che è Dio. Quindi quando siamo in grazia di Dio siamo nel tutto, siamo in Dio. C'è la divinità che abita in noi. Ma pensate voi che divinità grande che abbiamo. Uomo, pensi alla tua divinità, dice la Sacra Scrittura. Una divinità grandissima. Tant'è vero che per questa, detto un sì detto a Dio, un sì che vogliamo camminare nella sua verità, nella sua luce, nella sua grazia, noi avremo la grazia immensa di poterlo godere per tutta l'eternità. Chi pensava una cosa simile? Volete dirvi? È solo Dio che può fare un miracolo simile. Ma anche il dire di sì è già una grazia che ci dà Lui. Perché noi siamo il nulla, ricordatevi, noi siamo il nulla. Lui è il tutto. Però se noi in ginocchio lo preghiamo e gli diciamo tutti i giorni, vieni Santo Spirito. Se viene il Santo Spirito, viene il Padre, viene il Figlio, perché è in un Dio solo, sono indivisibili. La Santa Messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Non c'è solo Gesù, ma c'è il Padre e lo Spirito Santo. Ora, come si fa a non stare in ginocchio davanti alla divinità? È la posizione più logica che possiamo avere. È la posizione. E stiamo in ginocchio fino alla comunione. Purtroppo adesso siamo costretti a alzarsi e andare prima alla comunione, ma quando torniamo al posto, stiamo in ginocchio ad adorarlo, a ringraziarlo. Tutta l'eternità dovremo stare in ginocchio così a ringraziare di averci salvato. Guardate che la Madonna è stata in ginocchio fino all'ultima ostia che è stata distribuita. Sempre in ginocchio, non si è mai alzata. Se la Madonna, madre di Dio, che non ha avuto il peccato originale, sta in quella posizione, noi, ma chi siamo noi per stare in piedi tracotanti come fossimo altri tanti dei anche noi, quasi a sfidare Dio? Un giorno dai frati qui c'erano due suore, non della mia congregazione, di un'altra, e mi è venuto spontaneo un giorno, ho detto provo a dirglielo, ho detto scusate sorelle, dico, e avete avuto l'ordine, appena fatta la comunione, di sedervi nel banco? No, dico, e allora perché lo fate? Anche avessero avuto l'ordine, dovremmo disobbedire, non farlo, perché vale più Dio che gli uomini, no. Non vale anche l'autorità di uno superiore, no, io disobbedisco al superiore perché obbedisco a Dio. Chi è più grande, il superiore o Dio? Provate a pensarci. Ma per quali ragioni? Beh, lo sappiamo come sono andate le cose, no? Non hanno voluto credere alle apparizioni di Fatima. Perché? Perché una ragazzina stupida, ignorante. Cosa vuoi che la Madonna dica? Non vale la pena neanche a credersi. Io sono cardinale, io sono papa, io sono sacerdote di fronte a una ragazza, una bambina. Già, anche se fosse una donna, perché già. E allora loro si dicono, ma perché la Madonna delle Leggi? Quello che ha detto la mia madre generale, la mia amica. Ma perché Signore che parla direttamente a me e parla solida, cioè, non avevo nessuna autorità, nessuna qualunque. Non sarebbe più semplice che dicesse, che parlasse direttamente a me, no? Non ha che i gusti, Signore, cosa volete che vi dica? Lui sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono, ve lo dico sempre, ve lo ripeto e ve lo torno a dire. Sceglie le cose stolte per confondere gli sapienti, sceglie le deboli per confondere le forti, perché la gloria sia tutta sua di Lui. Ci sono le prove. Guardate che il miracolo di Fatima del sole non è una poca cosa. Chi lo poteva inventare una cosa del genere? Un uomo, no? Neanche gli scienziati non sono capaci. Lui che ti dà la prova che è veramente lui, perché non gli credi. E quell'ultimo libro di Soci lo dice abbastanza chiaramente, non del tutto, io ve lo dico ancora più per te. Perché? Perché sei grande, perché sei intelligente, perché hai il sacramento dell'ordine, perché tutto quello che vuoi dire. Non vale, non vale. E l'umiltà. A San Tommaso d'Aquino, sapete che è il più grande teologo che sia esistito, San Tommaso d'Aquino. La sua bella, mi pare, l'ha chiesto qual è la prima, la virtù più necessaria. L'umiltà, e la seconda l'umiltà, e la terza l'umiltà. Guardate, il nostro posto è questo: tu sei nulla e io sono il tutto. Ricordiamocelo, per favore. Non sovvertiamo le cose, non crediamo noi di essere chissà che cosa, non siamo nulla. La vita non ce la siamo data noi, l'intelligenza non ce la siamo data noi. Noi possiamo scegliere la vita eterna se obbediamo a Dio, ma anche quello che dobbiamo superare nella vita, ma è sempre con l'aiuto di Dio. Senza di Lui non facciamo niente, nulla, perché se Lui ritirasse la sua presenza noi cadremo nel nulla. Lui sa quando moriremo. Noi no, per grazia di Dio. Lui sa tutto, lui sa quello che avverrà, lui sa quello che ci succederà. Lui lo permette perché se l'umanità diventa così cattiva di darsi in mano a Satana come è in questo momento, per forza di cose non c'è altro che la croce e la sofferenza che ci possa redimere. Non c'è altro. Noi non dobbiamo aver paura di questo, perché se siamo col Signore, il Signore ci dà la grazia di superare, ci dà la forza, ci dà l'aiuto, ci dà tutto, ma Lui non la chiediamo a Satana. Satana ci dà anche il denaro, perché vedete quelli della massoneria sono tutti arcimilionari e tutti quello che volete, e poi non moriranno. Che cosa ha lasciato a niente? Ha lasciato qua tutto. Per fargli un nome, mica se l'è portato nella tomba la ricchezza che aveva. Adesso stanno combattendo e stanno uccidendosi per la sua ricchezza. E vedete cosa succede. E davanti a Dio, che cosa vale anche avere milioni e miliardi? Me lo volete dire? Guardate che io ve l'ho detto ancora, sono stata in punto di morte e ho visto, ho toccato con mano che cos'è il giudizio di Dio. C'è Dio e noi soli. Non c'è nessuno, né c'è la mia mamma, i miei fratelli, le consorelle, i superiori. Spariti tutti, anche i sacerdoti, spariti tutti. Noi davanti a Dio. E là non possiamo contestare, perché Lui è verità. Io sarei andata in purgatorio. Perché? Perché avevo talmente sfiducia di me stessa, ero abbattuta così, che pensavo che neanche il Signore poteva fare qualcosa di buono da me. Pensate, sarei andata in purgatorio per questo. Perché Dio è onnipotente, può fare nascere dei figli anche dai sassi. Capite? Chiaro e tondo è una cosa com'era. Allora dopo me ne sono ben guardata, E ho detto, va bene, io sono il niente, lo so benissimo, però tu puoi anche operare il niente e fai quello che vuoi. Ho capito bene che dovevo dare solo la gloria a Dio e basta. E per grazia sua, sempre per grazia sua, sempre per suo aiuto, perché noi senza di lui non facciamo niente. Mettetevelo bene in testa sta roba. Adesso la persecuzione contro la Chiesa aumenterà. Non diminuirà, aumenterà. Siccome cominciano anche gli uomini e le persone a vedere e a capire, va bene? E vedete, si sono già schierati contro, loro non sopportano, i nemici loro li annientano. Loro cercheranno di farci fuori, perciò la persecuzione verrà senz'altro. Noi da che parte ci schieriamo? Da che parte ci schieriamo? E uno dice, beh, io mi schiero dalla parte di Dio, però ho paura. È umano, però la paura deve sparire anche quella, perché io devo avere totale fiducia nel Signore, che in quel momento, quando ci sarà il momento di aver paura, io mi fido di Lui. Lui è onnipotente. Lui è onnipotente, ricordatevi. Si è dato la forza di morire ai martiri. Ecco perché l'Italia passerà sì una persecuzione, un brutto momento, però la salva, no? Ha detto il Signore, la salva. Perché? Proprio anche per i tanti martiri che ci sono. Pensate a Roma. È tappezzata di martiri, perché era il centro dell'impero. E là c'è il numero più grande e più alto di martiri che ci sia stato in tutta la terra, a Roma. Perché, provate a spiegarvi voi umanamente, perché il Signore ha preso San Pietro e poi anche San Paolo e li ha portati a Roma? Non li poteva portare a Gerusalemme, che erano là vicini? Non li poteva lasciare in Palestina, perché lui è nato là, a Betlemme? Guardate che ci sono tanti perché, provate a ragionare. No, Signore, li ha voluti a Roma e ha voluto che testifichi. Passerò la verità a Roma. E quindi il Signore ancora ci benedirà e ci eviterà le stragi che verranno in altre parti del mondo, proprio per il sangue di quei martiri, cominciando da San Pietro e San Paolo. Abbiamo questa grande grazia a noi, perciò ancora più responsabili. Ancora più responsabili, perché noi viviamo qua. Vedete, i papi possono essere italiani o non italiani, non hanno nessuna importanza, però devono venire a Roma. Devono partire da Roma. Ci avete mai fatto queste riflessioni? Noi abbiamo questa grande grazia, perciò ancora più responsabili. Ma poi, noi sappiamo, se non ci fidiamo di noi stessi, io non vi consiglio di fidarvi nella vostra forza, nella vostra capacità di dire la verità, di stare con il Signore. Adesso magari chissà cosa pensiamo. No, guardate, siamo umili. Sappiamo di essere niente, per favore, niente. Fidiamoci del Signore. Fidiamoci di Lui. E non andate dietro a tutti questa desolazione dei uomini che stanno cercando di infiltrare, di farci perdere la fede. Ci suggeriscono dei pensieri, ci suggeriscono dei ragionamenti, ma anche persone buone. Come fa uno a dire, dice, no, io sono cattolica cristiana e poi voto per quelli che inneggiano al peccato, che abbracciano il peccato, che propagano il peccato? Ma non si può, non si può. Il Signore è, io sono la via, la verità e la vita. La verità è il Signore. Chi vota per il denaro, chi vota per la supremazia, chi vota per il titolo, chi vota per Vaterapessima, ma no, è l'accordo di Dio. Capisco che da questo a quello che diceva l'imitazione di Cristo. Io la so in latino, ama gli scivi e pronilo le puttane. Cioè, ama essere niente, ama essere sconosciute. Trattata dalle altre persone come un niente proprio. E essere reputata per niente. Il pronilo della reputata, essere reputata per niente. Non cercate la stima degli uomini, non vale niente. Mettetela sotto i piedi, sotto i tacchi. Non vale niente la stima degli uomini. Non vale niente. Io vi trasmetto la verità, ma non perché voi mi stimiate, no, perché amiate il Signore, perché la verità trionfi in voi e vi salviate l'anima. Del resto io non direi neanche mezza parola, tanto è vero che per anni e anni e anni ho sempre taciuto di vivere felice di tacere, di passare anche per stupida, non mi importava niente. Ma d'altra parte dopo il Signore ha voluto così. E ho detto, se non potevo dire di no al Signore, no? E ho accettato. Ma lo so che io sono solo uno strumento, come questo microfono. Non valgo niente io, ma la verità sì. Lui sì che vale. Lui sì, può tutto. Fidatevi di Lui. Fidatevi di Lui, guardate. Io non saprei dirvi altro. Anzi, mi è venuto sotto mano adesso un salmo che voglio proprio leggervelo. Salvami, Signore, non c'è più un uomo fedele, è scomparsa la fedeltà fra i figli dell'uomo. Siamo in una situazione così, sapete, guardate che siamo. Molti sono chiamati, ha detto Gesù, ma pochi gli eletti. Se lo dice lui che la sa lunga. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. E pensate che questo è un salmo dell'Antico Testamento. È sempre Dio che parla. E Dio ha tutto presente. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. E quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra, chi sarà nostro padrone? Guardate quanti dicono così adesso. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò, dice il Signore. Non sorge per loro, non sorge per i superbi, non sorge per i capi dei popoli. Non so, lui sorgerà per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri. Metterò in salvo chi è disprezzato. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, le parole del Signore sono pure, non sono macchiate di niente. Argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte, vuol dire che è proprio purissimo. Sapete, una volta purificavano le cose nel fuoco, l'oro come se, cosa si faceva? Si faceva colare nel fuoco. Tu, o Signore, ci custodirai. Tu, o Signore, abbiamo solo fede in Lui. Guardate, non ci salva nessun altro, sapete. Nelle amicizie, anche altolocate, nel denaro, niente ci salva, niente. Tu, oh Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre, perché siamo in mezzo a della gente proprio, che ci inganna da mattina a sera. Io seguo un po' con la televisione quando, ma delle volte mi viene lo stomachevole la cosa proprio, quando vedo tutta questa falsità, tutta questa superbia, tutta questa ignominia, tutto questo esaltare il male, e in mano a Satana, la stampa lo stesso, all'infuori di pochissime persone, bisogna che ci aiutiamo anche fra di noi a dirci la verità. Se potete, chiarite le idee anche delle persone, ben certo quelle che sono dentro fino al midollo delle ossa è un po' difficile, ma quello che potete, dite, aiutatemi a conoscere la verità. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini. In questo momento è così. E pensate che è un salmo dell'Antico Testamento, non so quanti secoli prima della venuta di Cristo. Ma la via, Dio è via, verità e vita. Io sono la via. Lui ci indica come fare, cosa fare. Per quello che vi dico sempre, leggete il Vangelo, leggete le lettere degli Apostoli, leggete la Sacra Scrittura. Credete a questo. Guardate, non vi dico neanche leggete le libri, perché dei libri buoni ce ne sono. Ma io vi dico proprio, e questo momento è da dichiararci proprio nella verità assoluta che è Dio. E già, Lui ci ha trasmesso, ci ha dato lo Spirito Santo, che ci dica la verità. Ce l'ha ottenuto Gesù con la sua morte e risurrezione. Vedete? Vedete che è tutto così. Prima ha dovuto morire, risorgere, e poi, dopo 40 giorni, è salito al cielo, e poi ci ha mandato lo Spirito Santo. Guardate la trasformazione di quei poveri apostoli, impauriti come matti, dentro chiusi a chiave perché non erano. Guardate il coraggio subito, pieni di Spirito Santo. Vedete? Abbiamo le prove, abbiamo. Leggete la Sacra Scrittura, è tutta piena di queste cose, tutta, anche l'Antico Testamento, perché io adesso vi ho letto un brano le lettere di San Pietro, per esempio. Stringetevi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. La conoscete questa epistola di San Pietro? Si legge poco. Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Sentitevelo dire dal Signore a ciascuno di voi questo. Per un sacerdozio santo, non un sacerdozio dato dal vescovo dell'ordine, perché sono i sacerdoti che hanno questo. Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Il sacrificio della messa è solo di sacerdoti che lo possono fare, no? Ma il sacrificio spirituale lo possiamo fare tutti. Guardate, io è da tanto che faccio l'esorcismo tutte le sere, non tanto per me, quanto per voi, quanto per tutti quelli che mi chiedono preghiere. Perché è questa battaglia ingaggiata contro Satana che ci vuole dannare. Perché lui è dannato, ci vuole portare con lui a dannazione, ma vai all'inferno, tu e stai là. Ci sei già all'inferno, stai là fermo. Ma non venirmi a seccare. Dio è più forte, sapete, di Satana. Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. È Gesù che ci ha ottenuto tutto questo. Si legge infatti nella Scrittura, ecco, io pongo in Sio una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Chi è questa pietra preziosa? Gesù Cristo. Se non ci fosse il sacrificio della messa tutti i giorni, non esisteremo più, sapete. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare. Sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Ecco, noi che crediamo, per noi è divenuta una pietra angolare sulla quale c'è tutto l'edificio della nostra salvezza. Visto? Ma per quelli che non ci credono. E pensate in questo momento quanti sono quelli che non ci credono. Quanti. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. Cercano sempre di ingannarci. cercano sempre che, di credere che la salvezza è qua, la salvezza è là, allora facendo così ci si salva, allora facendo colà ci si perde. Che cosa si perde? Del denaro? Va all'inferno tutto il denaro e tutte le ricchezze e tutti gli onori e tutte le qualità possibili e immaginabili che dicono loro, i dannati. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo solo sono stati destinati. Pensate che il Signore li ha lasciati, che vadano dietro il loro destino. Hanno scelto Satana, hanno scelto l'onore, hanno scelto le ricchezze, e va bene. Ma voi siete la stirpe eletta. Noi che crediamo in Cristo, siamo la stirpe eletta. Il sacerdozio regale, anche senza essere ordinati sacerdoti, la nazione santa. E ovviamente noi italiani, ve l'ho detto perché, abbiamo il Papa, la Madonna ha una predilezione per l'Italia. Non c'è un paesetto più piccolo che ci sia che non abbia un santuario della Madonna. Vi siete dati conto? Io ho girato abbastanza. E la Madonna è l'interceditrice. Tutte le grazie passano attraverso la Madonna. Tutte, le ho viste con i miei occhi come le sue bambine. Tutte le preghiere che noi facciamo si indirizzano a Maria. Perché Maria è salvato Gesù. È Gesù che ci salva. È Gesù che ha ottenuto dalla Trinità, dal Padre, dallo Spirito, il perdono dei peccati. E Gesù ci è dato da Maria. Se Maria non avesse detto, ecco l'ancella del Signore, si è fatto di me secondo la tua parola, saremmo andati tutti all'inferno. Tutti, nessuno si salvava. Ora tutte le nostre preghiere passano attraverso Maria e Maria le offre la Trinità. Dalla Trinità tornano indietro attraverso Maria e vengono a noi. Maria è l'intercedentrice, non è Dio lei, no, è di natura umana come noi, però è stata esentata dal peccato originale, cioè il peccato in lei non è mai esistito. Neanche un peccato veniale ha mai fatto la Madonna, niente. E ci ha dato Gesù, che è la nostra salvezza. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, dice San Pietro, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. Noi siamo ogni giorno portati a questa scelta: o scelgo Dio, o scelgo Satana, o scelgo lo spirito, o scelgo la carne. La vostra condotta, anche tra i pagani, quanti pagani abbiamo in questo momento, quanti viviamo in mezzo ai pagani, sia irreprensibile. Cioè noi viviamo da veri cristiani, testimoniamo che crediamo in Cristo. Ci prendono in giro, non importa, ci prendono in giro. Vediamo alla fine chi ha ragione. Non abbiate paura, non abbiate paura. Perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Non ci insegna a essere ribelli. Siate sottomessi a ogni istituzione umana, ma non dobbiamo cercare di trasgredire la legge neanche umana. Per amore del Signore, però. Per amore del Signore, obbediamo alle leggi, anche inique. Ma non che rineghino Cristo mai, quello non potrò mai. Sia il re come sovrano, dice, sia i governatori come suoi inviati, per punire i malfattori e premiare i buoni. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene, e tutti siamo chiamati a operare il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Guardate che è bellissimo. Noi dobbiamo andare avanti come servitori di Dio, non per paura di quello che vivono gli altri, perché Dio vuole che noi viviamo in un contesto anche umano, statale. Quando hanno chiesto a Gesù: dobbiamo pagare il tributo di Cesare, ha detto: di chi è questa moneta? I figli di Cesare. Allora date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Ma se Cesare ci chiede di andare contro Dio, no. Ecco, dobbiamo avere questa sapienza di Dio. Questa sapienza. Perché certo, è un ignominio anche tutte le tasse che ci danno da pagare, tutte quelle. Sono esagerate. Se io posso diminuirne un po', certo, ma non andare contro la giustizia. Non rovinare gli altri per il mio tornaconto, capite? Là ci vuole un grande equilibrio, un grande equilibrio. Dunque, per coprire, onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il re, cioè onorare il re vuol dire quelli che sono posti al nostro capo. Noi non possiamo andare là né insultarli, né prenderli a schiaffi, né ucciderli tantomeno. Perché? Perché il Signore ci ha insegnato ad amare tutti. Pensate all'insegnamento del Signore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi calunniano. Nel Vangelo di San Matteo trovate tutto questo. Vedete, c'è un equilibrio grande nelle cose di Dio, un grande equilibrio, però noi non dobbiamo mai mettere l'uomo al posto di Dio, dobbiamo mettere Dio al primo posto, prima di tutto la sua legge, e la sua legge è amate il prossimo come voi stessi. Io non posso odiare neanche quei disgraziati che sono dei satani viventi, che propagano tutti quei peccati, che mettono leggi contro la giustizia, contro il bene, contro la famiglia, contro il sacerdozio, contro tutto. No, non posso essere d'accordo, però io non posso far del male, non posso andare a uccidere, non posso. Io devo pregare per loro perché si convertano. Sì. Amate i vostri nemici. Pregate per quelli che vi perseguitano, dice Gesù. Vedete, il Vangelo è tutto un equilibrio, tutto equilibrato. Ma se noi amiamo veramente Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, perché questo è il nostro primo comandamento, il Signore ci dà la luce, il Signore ci fa capire quello che dobbiamo fare. Perché il Signore vuole la nostra salvezza, non vuole, non ci imbroglia il Signore. E amate il prossimo come voi stessi, anzi dopo avete, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E che cosa, a che punto è arrivato l'amore di Gesù? A lasciarsi crocifiggere in quella maniera che si è lasciato crocifiggere? Perché avrebbe potuto anche soffrire un po' di meno, cosa dite voi? Avrebbe potuto scegliere anche una morte un po' meno dolorosa di quella che ha scelto? Perché voi provate a immaginarvi quello che ha scelto, ma se lo provaste, se l'aveste provato, ha scelto proprio quello che di più doloroso era in questo mondo, però c'è, sapeva il perché, per amore del Padre, ma per amore nostro, ci ha salvati in questa maniera. Allora come osiamo noi lamentarci? come osiamo noi dire, ah, ma è impossibile sopportare questo, è troppo forte, è così. Quando lui ci ha dato questo esempio che ci ha dato, il dolore fa male, perché è logico, non sarebbe dolore, Però invochiamo il Signore, l'aiuto suo. L'aiuto suo, lui ci aiuta in una maniera strabiliante. Ci aiuta nelle maniere anche che a noi non riusciamo neanche a capire il come, il perché. E poi se vuole una cosa, guardate, lo tiene. Lui ha fatto tutto ciò che ha voluto nei cieli, sulla terra, nel mare, negli abissi. Lo dice la Sacra Scrittura. Quindi se noi ci fidiamo di lui, se noi ci abbandoniamo a lui, se noi diciamo sempre Signore, anche lui ha detto, se è possibile Signore passi da me questo calice, però ha subito aggiunto, ma non la mia ma la tua volontà. Questo è l'esempio di quello che dobbiamo dire quando il dolore è troppo forte, secondo noi, quando ci sembra di non poterlo più sopportare, eccetera, diciamo questa preghiera, Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma non fino alla mia, la tua volontà. Perché lui è impossibile che non ci dia l'aiuto. Se noi lo chiediamo, ecco, sapete perché vuole che noi lo chiediamo? Perché ci ha creati liberi. Non perché esige da noi questo, esige da noi. No. Lui non dimentica mai, perché è Dio, che ci ha creati liberi. Se noi non chiediamo l'aiuto a lui, lui non ce lo dà. Perché? Perché siamo liberi. Ma se noi ogni mattina glielo diciamo, ogni mattina, Signore, tutto oggi, sai, 24 ore su 24, aiutami, perché io senza di te non combino niente, non faccio niente, aiutami. Ve lo assicuro, ho provato, anche nei momenti più difficili, anche nelle cose più dolorose, così lui interviene e fa. Basta che abbiamo fiducia in lui. Perché lui ci ha creati liberi. Ecco perché non vengo mai a chiedere a nessuno di voi se è convinto o non sei convinto, ti piace o non ti piace. Scusatemi, io vi trasmetto la verità, perché quelle parole che vi dico non sono mie, non capite benissimo. Ecco, anche solo per l'età che ho, dovrei essere, sono rimbambita, ma non in queste cose, nelle cose di Dio, no. Va bene, magari sono rimbambita e tutto il resto, non mi ricordo più niente. Ma le cose di Dio no, perché? Perché è lui che parla, non sono io, capite? Perciò, allora guardate, abbiamo di fronte 2 mesi, 3 mesi prima di vederci ancora, no? Perché adesso ci sono le vacanze, io vi auguro buone vacanze, ma sempre in grazia di Dio, sempre. E quando avete bisogno mettetevi in ginocchio, da qualunque parte siate, non occorre che anche... Se potete andare a chiesa meglio, ma anche a casa, e chiedete l'aiuto del Signore. Va bene? Ce l'ha dato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. Sì, giù,
ah sì.
Se si vuole scrivere.
Ah sì. Gli esercizi spirituali questa volta vanno dal 23 al 26, sono dal giovedì alla domenica. Dal 23. 23, 26 agosto.
E
sì, la domenica. Va bene, e dovete iscrivervi. Va bene.
Come lo dite a me, faccio un numero.
Sì, sì.
No,
no,
no, no.
Va bene, si è lodato Gesù Cristo.